Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, bilancio pluriennale 2019-2021 e documento unico di programmazione 2019-2021. Approvazione. La parola al sindaco Terreni.
Sì, grazie. Dunque, questo punto, come gli altri, li abbiamo approfonditi in commissione. Allora, da cosa partire, diciamo, quando si ragiona del bilancio dell'Unione? Intanto, dal suo impatto sui comuni. Come abbiamo visto anche nell'ultimo consuntivo approvato e nel bilancio di previsione del 2018, l'impatto complessivo finanziario, chiamiamolo così, dell'Unione sui comuni si è ridotto in maniera importante in questi anni, grazie insomma, a una gestione attenta delle economie di spesa, alla capacità di contenere i costi, soprattutto per quanto riguarda la spesa di struttura dell'Unione, cioè quello che l'Unione spende per mantenere se stessa e per esistere. Questo trend, diciamo, si mantiene, si conferma anche in questo bilancio, in modo particolare per quanto riguardano i costi dei servizi generali. Si ha una riduzione importante di oltre 74.000 euro rispetto all'anno precedente. Già l'anno precedente, se vi ricordate, questi costi si erano ridotti in maniera importante per oltre 100.000 euro rispetto all'anno precedente. Questo già di per sé è un dato molto significativo per quanto riguarda il nostro bilancio, che chiaramente da un lato alleggerisce i bilanci dei nostri comuni, ma anche ci dà il senso di come questo ente ha saputo riorganizzarsi e riadattarsi, diciamo, alla sua nuova dimensione, conseguente alle varie uscite, insomma, dei comuni che ci sono state, nell'anno 2017. Quindi questo, secondo me, è il primo dato, significativo. Abbiamo visto in commissione poi i dati sui singoli servizi e l'andamento dei singoli servizi, ma su cui, diciamo, non mi dilungherei più di tanto, se non, ovviamente, se non è richiesto dalla discussione. La cosa che mi preme sottolineare rispetto all'andamento in generale delle quote, appunto, è questa capacità che c'è stata di assorbire i fuoriusciti, quindi la minore entrata relativa, riorganizzandosi, ma sapendo al contempo mantenere uno standard elevato nella qualità e nell'erogazione dei servizi. Andando a scendere, insomma, un po' più nel dettaglio dei numeri di bilancio, alcune cose che mi preme di segnalare sono, per esempio, già nella previsione di quest'anno, nella previsione quindi del bilancio 2019, un minore necessità di ricorso all'anticipazione delle tesoriere, grazie appunto alla capacità che c'è stata in questi anni di riuscire a fare sistema con i comuni per quanto riguarda i pagamenti. Dando uno sguardo ai macro numeri del bilancio, partendo dalle entrate. Chiaramente il nostro, lo sapete bene, è un ente derivato, quindi la gran parte delle entrate che finanziano la gestione dell'Unione dei Comuni avviene tramite trasferimenti correnti, trasferimenti che sono sia da parte dei comuni, che sono le quote, sia dagli altri enti, in modo particolare dalla Regione e dallo Stato per il finanziamento dell'Unione stessa. E anche su questo punto abbiamo visto un lieve incremento che è stato portato a previsione di quest'anno per quanto riguarda i trasferimenti dalla Regione Toscana, che quindi comunque continua a riconoscere questo ente come un ente meritevole di finanziamento e di sostegno, appunto, per le sue capacità di erogazione in forma associata dei servizi. Ma dicevo, per darvi i numeri, abbiamo in previsione 20.181.000 euro di entrata da trasferimenti correnti, che, come dicevo, è la parte più significativa. La seconda voce sono le entrate extratributarie, quindi quelle legate, per quanto ci riguarda, per il tipo di servizi che gestisce l'Unione, per quanto riguarda le tariffe dei servizi scolastici e le sanzioni del codice della strada, che ammontano in previsione a 9.929.000 euro circa. Infine, diciamo, l'ultimo titolo significativo, diciamo così, per quanto riguarda l'entrata in conto capitale, prevista per 281.000 euro. Le altre, che sono le anticipazioni del tesoriere e le entrate per conto terzi, insomma, sono abbastanza ininfluenti nel ragionamento che ci serve, insomma, per quanto riguarda il nostro bilancio. Il fondo crediti dubbi esigibilità ammonta per l'anno 2019 in previsione a 3.202.100 euro, quindi comunque è un fondo che è costituito in larghissima parte, come sapete, accantonato sulla base dei residui legati alle sanzioni del codice della strada, e quindi, come vedete, rispetto alla massa delle entrate che abbiamo visto prima, incide in maniera contenuta. Per quanto riguarda invece i dati sulla spesa, che sono ovviamente in previsione uguali agli altri, ma per entrare nel dettaglio, abbiamo 5.227.000 euro per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, quindi la spesa di personale, 295.000 euro per quanto riguarda le imposte e le tasse, e 14.313.000 euro per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi. E questo è un dato significativo, perché mostra come in realtà questo ente sa tradurre grandissima parte del proprio bilancio in una capacità erogativa diretta di prestazioni nei confronti dei cittadini, perché comunque pensate che questi beni e servizi sono in larghissima parte legati, in modo particolare, ai servizi socio-educativi. Quindi c'è questa capacità e efficienza, se vogliamo, nella gestione, di riuscire a trasformare gran parte del totale della spesa corrente, quindi siamo a circa il 50%, direttamente in erogazione di servizi. Poi, andando avanti nei macro dati sulla spesa, 6.150.000 euro per quanto riguarda i trasferimenti correnti, 287.000 euro di interessi e 412.000 euro di rimborsi e poste connesse alle entrate. A questo si sommano i vari fondi, che, per quanto ci riguarda, quello più importante è il fondo crediti di dubbio difficile esazione, di cui vi ho dato conto prima, per quindi un totale di spesa corrente di 30.040.000 euro circa. Quindi questi sono i maggiori dati, insomma, i dati più importanti per quanto riguarda il bilancio. Gli aspetti che vanno sottolineati sono, appunto, quelli a cui facevo riferimento prima, quindi la capacità di incidere meno sui bilanci dei comuni, mantenendo allo stesso tempo inalterata la quantità e la qualità delle prestazioni dei servizi, in modo particolare quelli alla persona, del nostro ente rispetto agli anni precedenti. Sono andati a regime, quindi non li troviamo più in questo bilancio, alcuni progetti strategici per il nostro ente, quale quello del piano strutturale d'area, che essendo partito l'anno scorso, quindi non lo ritroviamo in questo bilancio, ma che riesce comunque a dare l'idea, il bilancio nel suo complesso, letto insieme al documento di indirizzo, della capacità, ormai arrivati assestati su questa dimensione di questo ente, di riuscire a far fronte a tutti i servizi importanti che questo ente ancora eroga, diciamo gravando meno sui comuni e quindi di conseguenza sulle tasche dei nostri concittadini. Tra l'altro, mantenendo comunque una gestione prudenziale nella fase di previsione della spesa, perché come avete visto anche in corso di esercizio dello scorso anno, siamo riusciti poi addirittura nell'andamento dell'anno a ridurre ulteriormente le spese e avere ulteriori economie che si sono poi riverberate sui bilanci anche questo dei comuni in corso d'anno.
Grazie Sindaco Terreni. Chiedo se ci sono interventi su questo punto. Prima di dare la parola al consigliere Bandecca, volevo aggiornare il numero dei consiglieri presenti e votanti. È entrato il consigliere Paolo Coppini, per cui il numero dei consiglieri presenti e votanti è di 23. Prego, consigliere Bandecca.
Buonasera. Abbiamo preso visione anche nella commissione di quanto esposto dal sindaco Terreni e come abbiamo già espresso in sede di approvazione del bilancio consuntivo, prendiamo atto di un processo di ottimizzazione della spesa, di attenzione nella gestione dell'ente. È chiaro che la nostro apertura di dibattito si sposta sul lato politico e di visione di quello che sono, che poi è il risultato dei conti e quindi del bilancio dell'ente. Se da una parte si prende atto e quindi si forse da parte nostra si chiude un periodo nel quale ci siamo espressi in una posizione di visione della spesa, e che è stato un periodo anche lungo, che ha visto, diciamo, è partito più o meno con l'uscita dei comuni del comparto Alta Valdera e poi ha vissuto l'uscita del comune di Ponzacco, quindi è stato un periodo anche, e forse lo è anche tuttora, nel quale anche seguire l'andamento dei conti non è semplice. Abbiamo assistito di continuo a compensazioni dovute ai vari spostamenti, quindi l'ente ha avuto, se vogliamo, una mobilità anche di conti in una sua già complessità rispetto magari a un bilancio comunale, ha avuto anche un periodo un po' complesso. Però ecco, ci sentiamo di dire che quello che ho detto prima, cioè nel senso che questa fase la riteniamo conclusa e prendiamo atto dell'attenzione. Riteniamo che sia un'attenzione dovuta anche alle vicende e forse soprattutto alle vicende di uscita dei comuni. Se possiamo dire che il comparto Alta Valdera ha sempre avuto una collocazione anche territoriale forse propria, e ci vediamo anche la possibilità di stabilire o ristabilire delle collaborazioni. Abbiamo assistito anche alla giornata del 29 di ottobre, insomma, quindi abbiamo visto anche la partecipazione, quindi vediamo che l'Unione Valdera può avere anche una riapertura di collaborazioni secondo noi necessarie nel comparto Alta Valdera. Sinceramente non comprendiamo e viviamo come un elemento di rottura la fuoriuscita di Ponzacco e il fatto che questa parte è determinante a livello proprio di struttura del territorio non sia più nell'Unione. E la potremo riagganciare, la riagganceremo in sede di valutazione del piano strutturale, non è questo il luogo, però dal punto di vista della situazione dell'ente riteniamo che questa sia una criticità grande, definiamola grande. E potremmo dire anche troppo grande secondo noi. D'altro canto, quello che abbiamo già espresso e su questo non vogliamo dilungarci è che ciò che potrebbe iniziare a cambiare quella valutazione che abbiamo avuto in questi anni e che continuiamo ad avere sarebbe il fatto che l'Unione potesse iniziare a incidere su certi aspetti che noi riteniamo necessari e primari per la vita degli enti che ci sono dentro. Ci siamo già passati intorno, forse, ripeto, in ambito di bilancio forse non è giusto dilungarsi su questo, però è uno dei punti che riteniamo fondamentali, e mi riferisco al fatto di non restare nella gestione, nella condivisione, nell'erogazione di servizi più o meno condivisi, sulla quale riteniamo che ci sia stata una crescita in questi anni. Però sul fronte di poter affrontare problematiche che potrebbero entrare nell'ambito della viabilità, che sono già in essere, che riguardano il trasporto pubblico locale, riteniamo che per ora e ci mettiamo dentro anche il piano strutturale, che dovremo vedere, perché se il piano strutturale sarà uno strumento che poi potrà essere gestito dai comuni aderenti per conto proprio, riteniamo che queste operazioni le potrebbe fare anche un efficiente centro servizi e non un sovraente dove i comuni stanno. Quindi se c'è quel passaggio all'affrontare tematiche politiche, ma amministrative soprattutto, di livello, e che quest'area a quest'area possono e potrebbero dare veramente un aumento non solo della capacità di erogare servizi, ma un aumento in punti strategici, viabilità, l'ho già detto. E quindi la nostra valutazione potrebbe iniziare ad avere un carattere diverso. Ho sentito molto con piacere proprio il sindaco Millozzi parlare al presidente del Consiglio regionale, parlare di redistribuzione delle risorse all'interno dell'ente, diciamo, mettiamola più o meno così, però la vedo ancora un obiettivo lontano, e noi siamo qui a dire se noi questi scatti li vorremmo vedere. E quindi per ora la valutazione, se vogliamo, dei costi e delle entrate dell'ente per noi è finita, però rimane una valutazione politica che nella nostra visione non è quella che il nostro gruppo di minoranza può accettare in questo momento e metterebbe in campo se si trovasse ad avere la maggioranza in alcuni dei comuni amministrati. Per cui chiudo con la dichiarazione di voto. Per adesso il nostro gruppo rimane in una posizione di contrarietà poi sul bilancio, per riassumere il mio intervento. Grazie.
Grazie consigliere Vandecca. Ci sono altri interventi su questo punto? Prego, sindaco Millozzi.
Sì, allora, buonasera a tutti. Ho ascoltato con attenzione, insomma, le parole del consigliere Vandecca, e se non fosse stata per la conclusione, insomma, mi è sembrato insomma, nelle argomentazioni che ha posto in essere, un riconoscimento, seppur tardivo, del ruolo, delle competenze e dello sforzo che ha fatto l'Unione dei Comuni della Valdera in tutti questi anni per cercare di raggiungere gli obiettivi che si era prefissi. C'è un dato, forse il consigliere Vandecca lo sottolineava, lo voglio riprendere con forza, c'è un dato politico di fondo. Insomma, anche se noi oggi approviamo sempre un bilancio di previsione, c'è un aspetto, diciamo, di carattere amministrativo, e poi ci sono un significato politico nell'approvazione del bilancio. Ora, è vero che il nostro bilancio, come diceva Terreni, è un bilancio derivato, tuttavia, insomma, ciò non preclude alla necessità di dare anche un giudizio politico su quello che andiamo ad approvare, che tiene conto di un punto di partenza. Il bilancio dell'Unione dei Comuni è un bilancio sano, ed è un bilancio sano, e non era affatto scontato che si arrivasse oggi a questo. Io mi ricordo ancora le discussioni qui all'interno del Consiglio dell'Unione, le preoccupazioni legittime che emergevano all'epoca tanti anni fa, ma quelle più recenti legate purtroppo all'uscita di alcuni comuni da questa esperienza. Prima all'Alta Valdera, e mi piacerebbe anche lì capire come stanno andando le cose. Poi il comune di Ponzacco, e la preoccupazione era quella che si sentiva in questa sede, di capire come l'Unione avrebbe retto l'uscita di questi comuni, non soltanto dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista sostanziale, che era la tenuta del bilancio. Ecco, noi possiamo dire, a distanza di un anno e mezzo, un anno, insomma, dall'uscita di questi comuni, che non soltanto l'Unione dei Comuni ha tenuto, ma ha migliorato i propri servizi e il raggiungimento dei propri obiettivi. Perché poi termino con una questione che sottolineava il consigliere Bandecca, però quando si dice qual è stata l'incidenza sui servizi per i cittadini, mi sembrava, insomma, di capire dall'intervento precedente, si è sottolineato questo sforzo, la tenuta dei conti, e però, come dire, manca quel passaggio successivo, mi sembrava di interpretare. Insomma, noi quando si parla di servizi per i cittadini, se io prendo il servizio storico associato all'interno di uno dei comuni, che è il servizio socioeducativo, è la carne viva di quella che tocca le nostre comunità. Ecco, questa esperienza è un'esperienza che possiamo dire in questi 10 anni che ha portato un vantaggio per tutte le nostre comunità. Non fosse altro, mi limito a quello, non fosse altro che questa esperienza ha consentito di ottenere dei finanziamenti che i singoli comuni da solo non avrebbero potuto ottenere. Mi fermo a questo. Al di là, si potrebbe sindacare anche il merito di questi servizi e come questi servizi sono cresciuti aggregando competenze, risorse, energie all'interno di questo contesto. Perché forse possiamo dire, con tutto il rispetto, che la messa a sinergia, la messa a sistema delle migliori competenze hanno permesso a tutti i servizi di crescere, anche a quei servizi che, più lontani da come dire, esperienze migliori, potevano fare più fatica, e può darsi ci potessero arrivare anche più tardi all'accrescimento del servizio in quanto tale. Le migliori esperienze messe a sistema hanno consentito di accelerare questi processi, e oggi possiamo dire di avere un sistema, e non è questo banale, uniforme nel senso più ampio del termine, sui comuni che fanno parte dell'Unione dei Comuni Valdera. Al netto di questo, ci sono dei finanziamenti che vengono dati a livello sovracomunale proprio per queste forme associate, che ci hanno consentito di migliorare ancora di più il servizio, ma non soltanto in termini di servizio dal punto di vista formale, ma anche dal punto di vista di risorse in più che mettiamo in tasca ai cittadini. Penso al contributo per gli affitti, penso, insomma, al sostegno al sociale in quanto tale. Ecco, risorse che il singolo comune da solo, parlo come Pontedera, ma penso che questa cosa possa essere comune a tutti, ecco, da solo non avrebbe potuto mettere in campo in un periodo di crisi significativa nel paese e naturalmente nei territori come i nostri, che sono, come dire, ecco, più esposti, se vogliamo, anche rispetto ad altri, a momenti di criticità. Dico questo perché, ad esempio, se andiamo a prendere un servizio che abbiamo sperimentato proprio in questi ultimi mesi, abbiamo visto anche la bontà di questo. Penso a Pontedera e Calcinaia, il trasporto scolastico, la capacità, come dire, di mettere a sistema le nostre esperienze ha permesso poi di mettere in campo anche un valore aggiunto successivo, che è quello di dire comuni confinanti, comuni, come dire, che hanno fatto un percorso insieme, provano ad alzare l'asticella e dire: abbiamo un trasporto scolastico, abbiamo una internalizzazione del trasporto scolastico, perché anche questo va sottolineato, ci mettiamo insieme, oggi i nostri autisti servono i due comuni e non mi sembra che sia peggiorato il servizio, ma sia migliorato rispetto a quello che avevamo precedentemente. Anche questo c'è, cioè, un punto che noi bisogna mettere, come dire, no, all'attenzione di cosa vuol dire oggi stare insieme, e questo stare insieme cosa porta come conseguenza, diciamo, positiva all'interno delle nostre comunità. Penso, ma ne dico, vado velocemente, al servizio del SUAP, lo sviluppo economico. Io invito tutti i consiglieri, io, qualcuno di voi è imprenditore, qualcuno di voi è in rapporto con le associazioni, ecco, a prendere contatti col nostro servizio di sviluppo economico per capire oggi come quel servizio è stato un valore aggiunto per le imprese del nostro territorio, che hanno trovato in quel settore competenze, energie, qualità che da soli non potevamo esprimere. Ed oggi, sia attraverso le procedure tecnologiche che aiutano questo processo, ma soprattutto attraverso le competenze e le sinergie che sono all'interno del contesto, oggi le imprese hanno una... Tante volte si parla della semplificazione, sburocratizzazione, l'idea che ci sia un rapporto più veloce tra imprese e pubblica amministrazione. Ecco, io penso che il SUAP sia un altro valore aggiunto nel percorso che abbiamo fatto, e che noi singolarmente non saremmo riusciti o non avremmo avuto la capacità di raggiungere in tempi così brevi questi risultati che vengano toccati con mano con le imprese che tutti i giorni si rivolgono a questo ufficio. Chiudo con invece la visione. Ecco, a mio avviso oggi che abbiamo assestato questa esperienza, e l'abbiamo assestata in modo positivo, perché, ripeto, la strada poteva essere anche un'altra, oggi abbiamo bisogno di, a partire dalla nostra esperienza, perché anche qui il dibattito surreale che si è formato sulla stampa è un dibattito che prende soltanto un punto di vista. Ecco, se alcuni di voi fossero stati presenti, alcuni lo sono stati, al decennale dell'esperienza dell'Unione, noi lanciammo in quell'esperienza, proprio perché sentivamo la necessità e sentiamo tuttora la necessità, che si ragioni oggi sempre di più come area interconnessa, come area connessa, come territorio, perché ci sono accanto a noi, io parlo nella Toscana, per dire nel paese, c'è una riforma istituzionale che è stata azzoppata, che non ha chiuso, che ha lasciato le province in un limbo, e ci sono territori che però di fronte a questa riforma che oggi è ammezzata si stanno organizzando. Penso alle città metropolitane. Le città metropolitane, nonostante quella riforma costituzionale non sia passata, città metropolitane oggi sono una realtà prevista e legittimata, addirittura ad essere una realtà che può andare a prendere finanziamenti indipendentemente in parallelo alla regione toscana. Ecco, io credo che noi bisogna provare a trovare un assetto istituzionale, al di là delle riforme che si chiede, che ci possa permettere come area, come territorio, di avere una voce in capitolo. Ecco perché l'idea di riprendere un ragionamento che, indipendentemente dall'assetto amministrativo, perché insomma è difficile pensare che chi è uscito dall'Unione sia folgorato sulla via Damasco e ritorni indietro, però è pensabile che ci sono delle questioni che debbono interessare un intero territorio, e non si può far finta che in un intero territorio amministrato da destra, da sinistra, da movimenti o da quant'altro, non ragioni insieme su politiche di carattere sovracomunale. Il consigliere Bandecca faceva riferimento alle viabilità, alle infrastrutture, alle politiche energetiche, alle politiche... Noi siamo stati i primi in quel convegno, nonostante tutto quello che era successo in passato, a dire: noi ci siamo, forti della nostra esperienza, forti del fatto che siamo partiti noi a fare un piano strutturale d'area, e siamo oggi a dire, ad aprire un percorso di partecipazione con i nostri territori per far vedere a che punto siamo. Siamo noi nella condizione di avere un valore aggiunto che possiamo mettere a disposizione di altri. Questo è il tema politico di fondo. non altri che ci vengono a dire cosa fare, ma siamo noi a dire: noi siamo assestati su questo, abbiamo fatto un percorso in più, perché arrivare a un piano strutturale d'area, se qui c'era il nostro mitico Biasci, ci diceva che sul piano strutturale intercomunale c'era l'intercomunale, era crollato tutta l'esperienza di territorio e di area. Ecco, oggi c'è stata una maturazione da questo punto di vista. Noi ci mettiamo a disposizione con il nostro portato, con la nostra storia, con la nostra capacità di lavorare insieme affinché questo possa aprirsi anche in altri territori. E perché no? Lì sì ragionare di infrastrutture di area, lì sì ragionare come di politiche ambientali di area, lì sì ragionare di politiche energetiche, lì sì ragionare di un trasporto pubblico che non può essere, diciamo, nei confini dell'Unione Comune della Valdera, ma ci andiamo forti di questa esperienza, ci andiamo con un valore aggiunto che ci ha permesso di fare sintesi rispetto ad altri territori che oggi sono rimasti territori, come dire, che non hanno espresso la capacità di cosa vuol dire far sistema. Ecco, noi ci mettiamo questa esperienza e la mettiamo a disposizione di questa, di questo percorso successivo.
Grazie Sindaco Millozzi. Ci sono altri interventi su questo punto? Se non ci sono altri interventi, pongo il punto in votazione. Chiedo sempre aiuto agli scrutatori. Favorevoli? Mi sembrerebbe 16 favorevoli. Contrari? 7. Astenuti? No, quindi 6 contrari, 1 astenuto. Astenuto Flavio Tani. Contrari Toncelli, Ballatori, Bandecca, Giustinico, Ranfagni e Cei. Chiedo se qualcuno vuole distinguere il voto per l'immediata eseguibilità. Nessuno, voto conforme, delibera approvata.